In questi giorni ci proponiamo di approfondire il mistero dell'incontro umano, il mistero dell'essere non soltanto da solo, ma sempre in compagnia, in comunione, a contatto con altri esseri umani, in relazione con altri esseri umani, il mistero che nessuno di noi è da solo. E ci proponiamo di fare questo con delle chiavi conoscitive del tutto nuove. Devo fare una parentesi, rimbomba un po' troppo la voce? A me pare di sì. Se tu la abbassi un pochino io la avvicino un po' di più. Forse così va un po' meglio? Non è cambiato molto. Comunque se tu la abbassi io poi la avvicino, Va bene? Cerchiamo di affrontare questo... Sì, adesso va meglio, adesso va molto meglio, grazie. Questa realtà vasta della nostra vita con chiavi conoscitive nuove che vengono desunte da un gradino di consapevolezza consono all'umanità moderna. In altre parole, quello che voglio dire è che l'umanità, alcune cose naturalmente le dovrò dire senza poterle tutte fondare, senza poterle tutte spiegare o verificare. Beweisen. Provare, senza provarle apoditticamente. Quindi alcune cose le dovete prendere come provocazioni a pensarci sopra, come spunti di pensiero, come incentivi a pensarci sopra ulteriormente, proprio perché nella prospettiva del karma, soprattutto se aggiungiamo la grande domanda, il grande quesito, è vero che l'essere umano vive una volta sola oppure ciascuno di noi ha a disposizione più di una vita terrena? Due prospettive che saranno fondamentali per le nostre riflessioni in questi giorni. Vedrete che soprattutto coloro che sentono queste cose per la prima volta bisognerà avere un po' di pazienza non soltanto con l'oratore ma soprattutto con se stessi. L'incontro umano cessa di essere un fattore di natura, cessa di essere armonico per virtù di qualità intrinseche all'essere umano, ci diventa sempre meno possibile stabilire dei rapporti belli, anche duraturi, in base alla spontaneità. In altre parole, la grande sfida all'umanità, diciamo pure a questa svolta di millennio, sta nel prendere in mano, in chiave di libertà, la qualità dei nostri rapporti per farne un esercizio e un'opera d'arte. I rapporti umani erano, in secoli passati, in millenni passati, opera della natura, se volete opera divina. Tante cose andavano bene, erano armoniose, per il fatto che c'erano delle forze dell'animo spontanee, delle forze di spontaneità, che vengono meno sempre di più. Pensate al fatto semplicissimo, forse l'ho già ricordato in altre occasioni, dell'essere mamma. Mia mamma ha avuto 10 figli, io sono il quarto di quei 10. Potete immaginare che non ha mai avuto bisogno di comprare un libro per leggere, studiare come ci si comporta col bambino appena nato. Lo sapeva spontaneamente, lo sapeva per natura. Ora, perfino in questo fatto così di natura, che è il rapporto intimissimo tra la mamma e il bambino appena nato, ci sono sempre più mamme che non possono più contare sulla spontaneità della natura. Andiamoci piano a ritenere questo fatto come un fatto negativo. Intendiamoci bene. Rilevare la difficoltà non significa dire che il fatto che le cose siano diventate più difficili significhi che le cose sono diventate meno belle. Sta di fatto che tante cose che nel passato erano facili, ora diventano difficili. E i rapporti umani diventeranno in futuro sempre più difficili. Dovranno diventare sempre più difficili perché non potranno più andare bene da soli, per virtù di natura, per virtù di provvidenza divina o quello che volete, di una conduzione extraumana, e sono destinati ad andar bene unicamente in chiave di intervento conoscitivo, consapevole e libero dell'essere umano. In altre parole, ci troviamo in una grande soglia del divenire dove si tratta di acquisire consapevolezza delle leggi, degli incontri umani. Da che cosa ci rendiamo conto? Dell'urgenza di questa, dell'esercizio di questa arte, che è poi l'arte della vita, è l'arte di tutte le arti, l'arte di essere creativi, di essere inventivi, di essere inesauribili, ma soprattutto liberi nei rapporti umani. L'arte di non lasciar nulla, di non artisticamente architettato dentro al rapporto umano. Da che cosa ci rendiamo conto? Che è assolutamente urgente riafferrare i rapporti umani in chiave di arte, in chiave di libertà, in chiave di creazione artistica da parte dell'essere umano. Vorrei ricordare soltanto due aspetti fondamentali: il rapporto dell'essere umano d'oggi col suo passato, in secondo luogo il rapporto dell'essere umano d'oggi col suo futuro. In secoli trascorsi era più facile sottomettersi e rassegnarsi. Se uno era nato povero, se uno aveva ricevuto una costituzione gracile, se uno era squattrinato, bene o male, è una cosa di cui ci rendiamo conto adesso perché viene meno, ma 30, 40, 50 anni fa, un secolo fa, due secoli fa, queste domande non si sono neanche poste, bene o male l'essere umano si rassegnava. Uno dei segni dei tempi più fondamentali e anche più, diciamo, più sfidanti la coscienza umana è il fatto che noi abbiamo nel mondo, e io ve lo posso dire proprio anche per aver essere stato in tutti i vari continenti del mondo, abbiamo sempre più esseri umani che non sono più disposti ad accettare il karma, il destino così com'è. Le forze della ribellione diventano paurose nell'umanità. In altre parole, proprio perché abbiamo sempre più esseri umani che si ribellano di fronte ai fattori negativi del loro destino, che non sono disposti ad accettare che sia così e che quindi diventano sempre più aggressivi. L'origine dell'aggressività è la ribellione, è il rifiuto del proprio destino. Non sto dicendo che è negativo questo fatto, Stiamo soltanto passando in rassegna alcune cose fondamentali. Voglio dire, il constatare che ci sono sempre più esseri umani che non sono disposti ad accettare che le cose siano così, che vogliono capire perché, che vogliono che ci sia una ragione per cui l'altro è straricco e io non ho nulla, per cui all'altro va tutto bene e io ho un disastro uno dopo l'altro. Questa ribellione interiore ci fa capire che la grande sfida, il grande compito della coscienza umana attuale è quella di riafferrare il destino, il mistero del karma, non più in chiave di sottomissione, di subire, ma in chiave con l'intento di capirlo. O l'umanità decide di fare dei misteri del karma un compito immane della conoscenza, oppure la ribellione interiore renderà il convivere sociale così brutale, così aggressivo, che sarà impossibile vivere gli uni con gli altri. L'altro aspetto riguardo al futuro: chiediamoci come mai ci sono sempre più esseri umani disposti a essere del tutto brutali. Non c'è bisogno soltanto di pensare alla ex Jugoslavia, ci sono parecchi posti nel mondo, ma anche la vita quotidiana. Questo incremento della disumanità, della brutalità, dell'aggressività proviene dal fatto, raccorcio le cose, non ho il tempo di tante cose, di esplicarle per minuto, quindi alcune cose le devo proprio riassumere, tocca a voi poi di metterci anche i passaggi intermedi. Il motivo fondamentale per cui la brutalità, l'insensatezza nei confronti dei propri atti aumenta sempre di più nell'umanità, il motivo fondamentale sta nel fatto che l'uomo d'oggi normale non ha la minima idea delle leggi del karma, e cioè del modo in cui tutto ciò che lui fa nel corso del tempo ritorna su di lui. Vedete che a questo punto si pone subito la domanda: ritorna tutto su di lui, ma non può ritornare tutto su di lui in una vita sola. Quindi vedete che il quesito del karma, il quesito del destino, se affrontiamo il mistero complessissimo del destino, del karma, in chiave di conoscenza, addirittura con l'intento di scoprirci delle leggi reali che sono afferrabili col pensiero e che sono leggi piene di significato, si pone contemporaneamente al quesito del karma anche il quesito della reincarnazione. In altre parole, e aggiungo un terzo aspetto, ho parlato del rapporto col passato, la ribellione, perché non mi va che io sia stato forgiato così come sono. Ho parlato del futuro, l'insensatezza, la brutalità, perché non c'è la minima idea, non c'è una conoscenza del modo karmico di ritornare su di me, di tutta questa disumanità che io rivolgo verso gli altri. Un terzo aspetto è quello della reincarnazione, nel senso che l'uomo d'oggi, che per il quale, e sono sempre più numerosi questi esseri umani, non sono più sufficienti le risposte anche della religione tradizionale, guarda alla vita intera, la considera come un giorno e non è più disposto ad accettare questa ingiustizia assoluta che è reale, che decreta che a un farabutto vada sempre tutto bene, e all'altro che fa di tutto per essere bravo e buono e osservare i comandamenti eccetera eccetera gli va tutto male. In altre parole, l'onestà intellettuale dell'uomo moderno lo costringe, se è onesto con se stesso, a porre ora per la prima volta in Occidente la domanda: quante cose della vita restano del tutto assurde, del tutto inspiegabili, se io parto dal presupposto che si vive una volta sola? Tra l'altro, faccio una parentesi, chi è che ha decretato che si vive una volta sola? Chi l'ha stabilito? Lo sapete voi? Pensate, noi siamo alla fine del secondo millennio del cristianesimo e non siamo finora, in effetti, mai stati in grado di esplicitare questo quesito fondamentale. Il pensiero che si vive una volta sola l'abbiamo dato sempre per scontato, spontaneamente, senza mai tematizzarlo. Cari amici, questo fatto dovrebbe renderci umili e modesti, dovrebbe farci capire quanto poveri siamo in questa epoca di materialismo e quanto questo Occidente, che ha conquistato tutto il mondo della scienza, tutto il mondo visibile, sia in effetti ancora agli inizi delle domande più profonde dell'esistenza. In altre parole, l'Occidente non è ancora neanche arrivato al punto da tematizzare questo quesito, da farne un compito conoscitivo. L'essere umano vive una volta sola oppure vive più volte? E se è vero che culturalmente questo quesito non è mai neanche stato tematizzato, significa che la cosa più importante, se abbiamo il coraggio di tematizzarlo, è l'apertura mentale. Soprattutto è importante non saltare subito verso delle conclusioni. Siccome si è sempre pensato spontaneamente che si vive una volta sola, allora io credo nella reincarnazione. Ma questo credere nella reincarnazione sarebbe un credere come l'altro credere. La soglia dell'evoluzione della coscienza umana consiste in questo, che le forze del credere, le forze della fede, se volete, vogliono approfondirsi attraverso la conoscenza. In altre parole, l'umanità dell'Occidente ha instaurato finora una conoscenza scientifica unicamente riguardo ai fenomeni della natura. L'uomo moderno è diventato scientifico unicamente per quanto riguarda i fenomeni della natura. Ora sente in sé l'aspirazione immane, però umanissima, di conseguire una conoscenza non meno scientifica dei fenomeni umani. Cari amici, come possiamo noi accettare di avere una conoscenza scientifica di tutto ciò che è extraumano e di essere analfabeti in fatto del mistero dell'uomo? In altre parole, dove cerchiamo di spiegare i fenomeni della natura, diciamo tutto si svolge secondo sapienza, perché tutto si svolge secondo delle leggi. Le leggi di natura sono pensieri, pensieri che il nostro pensare può riprodurre dentro di sé. In altre parole, diciamo, nelle leggi di natura non avviene nulla a caso. Nei misteri del destino umano deve essere tutto a caso. La grande soglia del divenire in questo passaggio dal secondo al terzo millennio, secondo me, consiste nell'appello, nella chiamata al superamento del caso. L'animo umano vive il caso come qualcosa di insopportabile e la mente umana comincia adesso a rendersene conto. Il cuore umano non può sopportare che tutto ciò che lo riguarda avvenga a caso. Se nella natura c'è questa cura divina dove tutto è fondato, tutto è pieno di sapienza, come può il mondo umano, che è ancora più sublime, venir lasciato al caso? Il dato di natura dovrebbe essere un dato di sapienza e io, i miei destini, dovrebbero essere un dato di caso, affidati al caso? Vedete che il cuore umano non può essere contento e soddisfatto di una risposta del genere. Ciò che mi riguarda non può essere a caso. Se ciò che riguarda un uccello non è mai a caso, se ciò che riguarda un fiore del campo non è mai a caso, se ciò che riguarda l'evoluzione dei minerali, delle pietre, non è mai a caso. Per usare le parole del Vangelo che risuonano nell'umanità occidentale da 2000 anni, se il Padre dei Cieli si cura, non il caso, il Padre dei Cieli si cura dei fiori del campo e degli uccelli del cielo, sarà mai possibile che l'essere umano viene affidato al caso, diseredato di ogni cura? L'affermazione fondamentale sugli incontri umani, sui rapporti umani, sui destini umani, in chiave di karma, l'affermazione fondamentale è che nulla è a caso, nulla avviene a caso. In altre parole, in Germania lo dico sempre volentieri, in tedesco suona ancora meglio, il caso è un buco nel pensiero umano e nient'altro. Quando io non so perché qualcosa avviene, dico un caso. Quindi l'affermazione del caso è un'affermazione su una mancanza del mio pensiero, non un'affermazione di oggettività sul dato che sto considerando. Dire che una cosa avviene per caso significa concedere, significa ammettere che non si capisce perché. Ora ci sono due orientamenti conoscitivi fondamentali entriamo sempre di più nel merito. Questa sera cercherò di enucleare alcune prospettive anche metodologiche fondamentali, se volete un po' balbettando, ma penso che riuscirete a capire ciò che voglio dire. Ci sono due modi fondamentali di vivere un incontro, un rapporto con un'altra persona. Il primo modo è quello antico, di abbandonarsi alla natura, alle emozioni, alla spontaneità. Il secondo modo fondamentale, la seconda metodologia dell'impostare un rapporto è quella di prenderlo in mano conoscitivamente e di considerarlo come un compito karmico. In altre parole, io smetto di comportarmi nel rapporto in base a emozioni, in base alla spontaneità delle passioni, e comincio a comportarmi nel rapporto ravvedendovi, riconoscendovi una provocazione karmica per te e per me a crescere ulteriormente. Quindi un compito conoscitivo, un compito della conoscenza di afferrare che cosa, quale provocazione specifica a crescere sorge in questo incontro tra te e me, e poi questo che sorge nella conoscenza, farne un oggetto dell'atto della volontà libero per poterlo compiere. E questo ci porta ad un'altra riflessione. Per coloro che non lo sanno, vedo qui tante persone, è una cosa molto bella, e quindi tanti hanno forse mai sentito il nome di Rudolf Steiner. Alcune delle cose che, o molte se volete, che dirò, questo Rudolf Steiner è una delle fonti più fondamentali, per quanto io sappia, io non ne conosco un'altra che sia paragonabile, dove questa coscienza moderna, soprattutto questa responsabilità conoscitiva e amante nei confronti del mistero del karma, viene posta al centro, e quindi questa cosiddetta scienza dello spirito di Rudolf Steiner è una provocazione infinita a pensare, quindi ad afferrare il reale in chiave di libertà pensante, ed è una provocazione infinita ad orientarsi in chiave di amore, in chiave di atti volitivi dentro al mondo. In altre parole, la scienza dello spirito di Rudolf Steiner è per me personalmente la metodologia dell'inesauribilità del reale. Questo per chi non sapesse da dove prendo tanti spunti, che poi naturalmente ognuno deve fare suoi. Non ha nessun senso dire il dottore ha detto, ipse dixit, Aristotele ha detto, eccetera. Le cose hanno un senso unicamente nella misura in cui ciascuno di noi, da dove le abbia prese, lo può dire a titolo di informazione, importante che le faccia sue, le faccia passare attraverso il suo spirito, viva in compagnia di certi pensieri, anche di certi impulsi morali, in modo da poterne poi parlare nell'incontro con l'altro, a partire dalla propria interiorità, come di qualcosa che è diventata sostanza del proprio essere. E quindi c'è, secondo Rudolf Steiner, ma ciascuno di noi è in grado di verificare o perlomeno di prendere posizione, c'è una differenza fondamentale tra l'incontro, così come era concesso ai greci, parliamo di 2000 anni fa, tutta una cultura, un'epoca culturale prima della nostra, e c'è una differenza fondamentale tra il modo in cui l'incontro umano va impostato oggi. E qual è la differenza fondamentale? Aprite l'Iliade, apriamo l'Odissea. Qual è il carattere fondamentale dell'incontro umano? La spontaneità. E qual è il carattere fondamentale dell'incontro umano oggi? La difficoltà. Era bella la spontaneità, è ancora più bella la difficoltà, perché nella difficoltà c'è un compito della libertà molto maggiore. In altre parole, così come un Ettore, un Achille, ancora un Ulisse, non erano degli esseri che proprio sbagliavano di grosso nei rapporti. No, si vede che c'è una sicurezza, una capacità. Due persone si incontrano e subito sorge il modo giusto di porsi l'uno nei confronti dell'altro. Oggi due persone si incontrano e non sorge subito il modo giusto di porsi nei confronti l'uno dell'altro. E perché? Quello era il modo giusto di porsi nei confronti del pavimento. O con la sedia. Qualcuno si è fatto male? In Germania queste pause popolari non sono mica concesse, eh? Ah, non si rompono le sedie. Qualcuno qui ha detto che in Germania ci sono sedie tedesche. Il motivo fondamentale per cui l'incontro umano per il greco era così facile, così spontaneo, così scontato, e l'incontro oggi diventa sempre più difficile, niente di male, niente di male. Il motivo fondamentale è questo, che oggi, visto che ognuno di noi ha un'evoluzione più lunga dietro di sé, visto che ciascuno di noi, pensiamo adesso ai rapporti anche più intimi, più profondi che sono qui in sala, sono passati altri 2000 anni di questi rapporti, quindi il compito dell'incontro nel nostro tempo è quello di non affidarsi alla spontaneità, cioè non è tanto importante quello che l'altro mi porta incontro dal di fuori nell'incontro di oggi, quanto il fatto che lui mi venga incontro a livello di percezione sensibile dovrebbe essere soltanto lo spunto per farmi riflettere, per farmi ritornare dentro me stesso e permettere all'altro di sorgere, di emergere dentro di me. In altre parole, l'altro mi viene incontro fisicamente per ricordarmi, per riportarmi a memoria, per far salire dai profondi del mio essere ciò che lui è stato, ciò che lui ha compiuto dentro di me nei secoli passati. In altre parole sto dicendo, nell'incontro consono ai tempi, nell'incontro moderno, più importante ancora di ciò che l'altro mi porta incontro in quanto essere percepibile che sta di fronte a me, più importante ancora è che lui diventa, in quanto percezione sensibile, la provocazione a far emergere dal mio essere ciò che lui è diventato dentro di me e ciò che lui ha, gli impulsi suoi dentro di me nelle incarnazioni passate. In altre parole, ci si incontra per chiedersi che cosa hai combinato tu dentro di me lungo i secoli, lungo i millenni, e che cosa ho combinato io dentro di te lungo i secoli, lungo i millenni. Adesso stiamo attenti tutti e due, dobbiamo andare con maggior cautela, dobbiamo andare con più calma, abbiamo bisogno di molto più tempo per stabilire il rapporto giusto, perché il rapporto giusto non lo possiamo stabilire in base a ciò che percepiamo sensibilmente, a ciò che è visibile ora. Il rapporto giusto si stabilisce unicamente se ci diamo la possibilità di far emergere, di far salire dai profondi dell'interiorità di ciascuno ciò che l'altro è diventato nel suo amico. Le cose diventano molto più complesse, molto più difficili, richiedono anche molto più tempo, consentono anche molti più sbagli. Ma il problema della vita non sono mai gli sbagli, il problema è il ripetere gli stessi sbagli. Ho detto spesso che la differenza fra gli esseri umani buoni e quelli cattivi sta nel fatto che gli esseri umani cattivi ripetono sempre gli stessi sbagli e gli esseri umani buoni fanno sbagli sempre diversi. Chi invece vorrebbe essere buono non facendo nessun sbaglio è peggio di tutti, perché l'unico modo di non fare nessun sbaglio è quello di non far nulla, e questo è uno sbaglio dall'inizio alla fine. In chiave di karma, di leggi del karma, il tempo è già un po' avanzato, quindi faccio ora alcune affermazioni senza preoccuparmi più di tanto di fondarle, le riprenderemo poi nel corso di questi giorni, altrimenti se dovessi troppo fondare non arriveremo mai ad alcune affermazioni fondamentali, però prendetele soltanto come inviti a pensarci ulteriormente, non come dogmi. La prima affermazione in chiave di karma è che si trova e si incontra soltanto colui che si è cercato. In altre parole, la frase del Vangelo, chi cerca trova, è un'affermazione, è la legge fondamentale del karma. In altre parole, quando io trovo una persona, quando io incontro una persona, non è mai a caso, è perché io nel mio io superiore, quindi non sto dicendo consciamente, nel mio io superiore ho sempre cercato questa persona. Quindi ciascuno di noi incontra sempre e solo le persone che ha cercato nel suo vero essere. Un incontro a caso, senza che l'io superiore non l'abbia voluto, non l'abbia pianificato, non abbia fatto di tutto perché avvenisse, non esiste. E questo cercarsi avviene inconsciamente. Due persone nascono magari in due continenti diversi, spendono 25-30 anni senza mai essersi visti, si incontrano, si innamorano, condividono poi forse tutta la vita. A 25-30 anni si sono incontrati per la prima volta. Io adesso stavo dicendo, senza saperlo, ogni passo è stato architettato in modo tale da incontrarsi esattamente a quel giorno, esattamente in quel luogo, perché nulla avviene a caso. E quali sono le forze? Non dentro alla coscienza ordinaria. La grande sfida è di portare questi misteri sempre di più dentro alla coscienza ordinaria. Dove sono le forze che hanno operato tutti questi passi in modo da portare queste due persone a incontrarsi il tal giorno, non a caso, ma perché dovevano incontrarsi, perché si sono ricercate a vicenda? Le forze che hanno portato queste due persone a ricercarsi e a incontrarsi sono le forze, sono il risultato del rapporto passato di secoli e di millenni. Ciò che in quanto a forze animiche, forze spirituali, desideri, speranze, amore reciproco, delusioni, desiderio di riconciliazione, desiderio di ricompensare tante cose che io 1000 anni fa, 500 anni fa o 2000 anni fa sono stato tanto egoista con questa persona. Tutte queste forze di desiderio di compenso karmico, ogni karma è un conto sospeso. Così come ogni rapporto è un conto sospeso. Tante cose sono state fatte, tante cose sono ancora da fare. Il karma è il grande conto sospeso dove tanto è già avvenuto, ma tanto vuole ancora avvenire, e tutto ciò che queste due persone si sono scambiate in quanto pensieri, in quanto sentimenti, in quanto volizioni, tutto ciò che hanno fatto insieme, tutto ciò ha creato un mondo comune. E questo mondo comune è un mondo di forze reali che ha condotto ogni passo di queste due persone affinché si incontrassero esattamente al tal giorno, per riprendere questo conto karmico e continuarlo. I desideri sorti grazie al rapporto nelle vite passate sono le forze che portano in questa vita due persone ad incontrarsi. Il nostro rapporto di millenni ha fatto sorgere in noi tanti desideri nei confronti l'uno dell'altro, desideri di ritrovarci per rifare tante cose insieme, rifarle forse meglio, per perdonarci, per essere meno egoisti. La somma dei desideri che abbiamo generato nel nostro rapporto nei secoli e nei millenni passati, questa somma di desideri è una somma di forze reali che ci fanno incontrare. Sono forze irresistibili. Pensate, cari amici, pensate per esempio cosa vuol dire che due persone si innamorano. L'innamoramento è una realtà, è un fatto reale, non è una teoria. Però immaginate come sia complesso recepire, recuperare in chiave di conoscenza, di pensiero, tutto questo mistero di forze reali, di calamitazione tra queste due persone. Le forze sono reali. E da dove vengono queste forze? Ecco la grande domanda. Non sono certo sorte a caso.